Il vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
I cittadini d'Europa scelgono il loro futuro. BU 8 Media per un Parlamento. Informare, approfondire, discutere. Un programma di Radio Capodistria realizzato insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso con il sostegno dell'Unione Europea.
Buongiorno da Stefano Lusa, come al solito in diretta per il vaso di Pandora, un'edizione speciale questa di oggi, perché parliamo del progetto BU, Media Outlets for One Parliament. È un progetto in un'Unione Europea colpita dalla crisi economica come mai prima della sua storia. Il Parlamento è l'unica istituzione direttamente eletta dai cittadini. Per queste elezioni europee del maggio 2014 sono un momento unico per dare attraverso la nostra partecipazione a questo progetto politico. Radio Capodistria ha realizzato questo progetto insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso e ad altri 6 media di differenti paesi: Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Romania, naturalmente Slovenia e Italia, che vuole rafforzare la cittadinanza europea facendo informazione, stimolando il dibattito sulle attività e sulle scelte del Parlamento, nostra casa comune. Noi abbiamo in collegamento da Bruxelles Alberto D'Argenzio, nostro corrispondente. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Alberto, allora ci apprestiamo a parlare di elezioni europee, ma le elezioni europee non mi sembra siano ancora al centro dell'attenzione nei vari paesi dell'Unione. A Bruxelles c'è un fermento diverso?
Beh, diciamo che le elezioni europee non sono quasi mai state al centro dell'attenzione nei diversi paesi. A Bruxelles chiaramente c'è un'attenzione diversa, che per certi aspetti è un po' scemata negli ultimi giorni, perché chiudendosi il Parlamento l'attenzione si sposta, torniamo a discorsi prima, nei diversi paesi. Ormai la macchina parlamentaria è stata fermata lo scorso 17 aprile con la chiusura dell'ultima sessione plenaria. Da qui fino alle elezioni sarà il deserto di Tartari, cioè non ci sarà più nessuno, perché giustamente anche la campagna si svilupperà a livello nazionale, con la differenza che quest'anno si proverà a dargli una dimensione europea. C'è questa novità appunto dell'indicazione del Presidente della Commissione tramite le elezioni dei deputati europei, una novità che poi vedremo il giorno dopo, i giorni dopo le elezioni del 25 maggio, se i governi vorranno tenerne conto o meno, ma che comunque serve per dare una dimensione un po' più ampia a quello che è stato un voto per ora molto nazionale, comunque in tutti i casi. L'attenzione proprio su questo nuovo fenomeno, diciamo su questa forzatura del Parlamento che vuole avere un ruolo più importante nella definizione del Presidente della Commissione, che però poi dovremo vedere dopo le elezioni, con i risultati che ci saranno, se effettivamente i governi vorranno sentire questa voce oppure se imporranno un altro nome, come è già successo sempre in passato.
Ecco, un'Europa che è in qualche modo compressa, no, tra questa idea della sua grandezza, della sua globalità, dell'idea di poter giocare un ruolo importante nel mondo e quelle che sono insomma delle spinte molto localistiche che arrivano dalle varie zone d'Europa. In qualche modo una sorta di loop in cui che si esprimerà anche nel Parlamento europeo, no, dove si rischia di avere una presenza forte di movimenti localistici e anche antieuropeisti.
Sì, però proprio se vogliamo queste elezioni possono essere un punto di inflessione, nel senso che molte di queste forze che sono radicate sul territorio portano il loro discorso a essere un discorso antieuropeo. Questo cosa vuol dire? Che da un lato l'Europa è messa in pericolo di scacco, può essere messa in gioco, diciamo. Ma dall'altro lato è anche vero che per la prima volta la questione europea diventa una linea di frattura, quello che i politologi chiamano un cleavage, cioè una linea di frattura su cui si decide il voto. Non si vota solamente più, anzi si vota sempre meno dicendo destra-sinistra, si vota meno per questioni ambientaliste o non ambientaliste, ecco, si inizia a votare per la prima volta in questo caso sì o no sull'Europa. E il fatto che ci siano movimenti come quello di Marine Le Pen, chiaramente in Francia, che addirittura accreditato di essere il primo partito, Wilders che è il primo o secondo partito in Olanda, l'FPO primo o secondo partito in Austria, Grillo primo o secondo partito in Italia, per non parlare poi di altri ancora più a destra come gli Jobbik, Alba Dorata eccetera eccetera, o anche per esempio Tsipras primo partito in Grecia, che è da sinistra comunque una posizione critica sull'Europa, ebbene vuol dire che per la prima volta Europa sì, Europa no, entra nel voto delle elezioni europee di tutti i cittadini. E quindi questo, se da un lato rappresenta un avvicinamento al territorialismo, al rifiuto in ottica locale, è anche vero che per la prima volta l'Europa diventa una scelta. Ed è interessante vedere questo, è anche importante, per cui se da un lato c'è il rischio di avere un Parlamento in parte bloccato o in parte ostaggio, anche se ci credo poco, di gruppi estremisti antieuropei, è anche vero che per la prima volta l'Europa entra nell'urna e ci entra veramente.
Ecco, noi abbiamo in studio Vesna Humer, giornalista delle Primorske Novice, conoscitrice della realtà locale slovena e anche generale. Ecco, Vesna Humer, in Slovenia c'è una riflessione sul voto europeo e si potrà andare al di là di quelle che sono invece le logiche politiche nazionali e anche, se vogliamo, locali, no? La Slovenia in questo momento, oggi tutti gli occhi della Slovenia sono puntati sul congresso di Slovenia Positiva, dove si decideranno le sorti del partito e probabilmente anche quelle del governo del paese. Ecco, riusciremo a parlare di temi europei oppure le questioni, insomma, della politica locale rimarranno al centro?
Buongiorno, l'hai già detto e volevo dirlo che oggi è una giornata strana per sentire questo tipo di domande, perché ovviamente tutti gli occhi sono puntati su questo congresso della Slovenia positiva e la politica nazionale vive veramente una giornata molto importante. L'importanza è naturalmente una parola relativa. Se riusciremo nel prossimo mese a parlare di temi europei, probabilmente non molto. Io credo che in Slovenia, per il pubblico sloveno, l'Unione Europea sia soprattutto la politica fiscale, la macroeconomia e la troica, e dopo questi tre temi la riflessione o l'importanza dei temi europei non esiste più.
Ecco, Alberto D'Agenzio, questa percezione di Vesna Humer, che è una percezione generalizzata, viene in qualche modo elaborata a Bruxelles?
Elaborata a Bruxelles è una parola grossa, nel senso che effettivamente c'è da parte di alcune istituzioni, torniamo al discorso di prima, che a farlo è stato solamente il Parlamento, una richiesta di rimessa in gioco di quelli che sono, diciamo, gli estremi, ma anche, se vogliamo, il vocabolario della politica economica europea. Dall'altro lato, effettivamente, su quello che è l'aspetto commissione e governi, che alla fin fine sono quelli che decidono, questa volontà di rimettere in discussione i parametri economici e anche le linee guida su quelle che sono state sviluppate la politica economica negli ultimi anni assolutamente non c'è. E per questo anche il voto al Parlamento è importante, perché alla fin fine per ora l'unico organo sensibile su quello che è una revisione dell'operato fondamentalmente della Troica, che è quella che catalizza l'attenzione simbolicamente e non solo delle politiche economiche, è stato il Parlamento a farlo. Gli altri non l'hanno fatto, se non l'hanno fatto solamente ultimamente a parole per recuperare qualche voto, qualche manciata di voto. Ci vuole un Parlamento più forte se si vuole avere maggiore attenzione ai cittadini. D'altronde è naturale, gli eurodeputati sono gli unici eletti direttamente nell'ambito istituzionale europeo, gli altri lo sono, i governi sì, ma trovano nell'Europa diciamo la scusa per fare quello che magari non farebbero se non ci fosse l'Europa. E soprattutto i governi sono divisi, per cui essendo una divisione asimmetrica in cui a comandare è fondamentalmente la Germania e i suoi alleati, ebbene, la loro posizione su quelle sono le politiche economiche e i loro effetti sulla popolazione, soprattutto nei paesi periferici, sono ben diversi da quella che è la percezione degli stessi cittadini nei paesi periferici. Per cambiare qualcosa è importante votare al Parlamento europeo, secondo me, dopodiché questo non vuol dire automaticamente che qualcosa cambi.
Ecco, Vesna Kumar, in Slovenia molto spesso la percezione, insomma, del ruolo di questi deputati europei non è quella di eleggere dei rappresentanti che andranno a fare la politica europea nei vari gruppi del Parlamento europeo, dai popolari all'ALDE, ai socialdemocratici, ma in qualche modo di eleggere un pacchetto di rappresentanti, di tutori degli interessi nazionali che in qualche modo in questo grande Parlamento riusciranno a difendere, diciamo, la Slovenia e gli interessi della Slovenia. La mia impressione è sbagliata?
No, credo che la tua impressione sia giusta, anche perché questa percezione esiste. I nostri parlamentari devono spesso sentire critiche che forse non sono neanche giustificate, perché credo che il pubblico in Slovenia non capisca perché, per esempio, Kacin si debba occupare dei Balcani, della Macedonia, della Serbia, della Bosnia, proprio perché c'è questa percezione che i nostri parlamentari europei siano la voce della Slovenia nel Parlamento europeo. È un po' come dal punto di vista locale i parlamentari che vengono eletti in certe parti della Slovenia, in certe regioni, sono percepiti come rappresentanti di queste regioni nel
Parlamento nazionale.
Insomma,
alla fine del mandato devono fare la strada, no?
Devono fare la strada, devono, non lo so, trovare dei fondi per le scuole, per gli ospedali, eccetera. Insomma, sono percepiti come rappresentanti di un gruppo di elettori in una certa istituzione, e credo che a livello europeo questo sia è lo stesso, insomma, lo stesso modo di percepire il loro ruolo.
Ecco, Alberto Argenzo, una percezione slovena, un'aspettativa slovena, cioè in Europa si respira questa idea?
Lì è il problema del salto di qualità del Parlamento europeo, nel senso che finché gli elettori saranno solamente portatori degli interessi locali, cioè i deputati, scusate, saranno solamente portatori degli interessi locali, allora avremo sempre un'Europa fratturata. Ciò non vuol dire che questo non succeda anche a livello Parlamento sloveno, Parlamento italiano, Parlamento tedesco, ma è anche vero che il livello del gioco cambia in Europa e bisognerebbe riuscire a rompere questa dinamica per cui siano solamente gli interessi locali. Anche perché poi si entra nella questione molto semplice: la Slovenia, gli sloveni possono difendere i loro interessi, i deputati sloveni, però sono pochi. Il problema è che poi alla fine, se questa è la logica che si impone, a governare sarà e continuerà a essere sempre la Germania. L'abbiamo visto nel caso delle direttive sulle auto: i tedeschi, che fossero di destra o di sinistra, hanno fatto fronte unico per difendere l'industria dell'auto. Con 100 deputati scarsi a loro disposizione, ecco, per loro poi coagulare una maggioranza di blocco o comunque coagulare una maggioranza per portare avanti le loro politiche è molto più semplice che non per gli sloveni. Per cui è questo che si...
Però allora ci stai dicendo che forse si ragiona ancora molto in termini nazionali e magari poco in termini europei.
Sì, quello è un po' il salto di qualità che si deve fare. È anche vero che chiaramente negli anni si sta sviluppando questa sta germogliando questa dinamica europea, però è chiaro, devi superare appunto gli interessi nazionali, insomma, non è semplice, lo vediamo anche nel caso, se vogliamo, eclatante della difesa della sede di Strasburgo, che è una cosa che non dipende dal Parlamento europeo ma dai governi. I parlamentari europei e francesi normalmente difendono Strasburgo come sede del Parlamento, ma lo stesso sarebbe se il Parlamento europeo fosse a Lubiano, lo farebbero anche i deputati sloveni. Tutti gli altri chiedono di cambiare, però c'è un blocco. Il blocco nella dimensione nazionale continua a pesare e continuerà a pesare, come continuano le dimensioni locali nelle regioni, diciamo, più a carattere federalista interno o comunque con una marcata divisione territoriale. È un processo lungo che verrà, spero, superato nel momento in cui si riuscirà appunto a creare una dinamica europea a livello anche di cittadinanza.
Grazie Alberto D'Argenzio di essere stato con noi a Radio Capodistria.
Grazie a voi.
happens to you, don't waste your time. Here's why.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like a room without a roof.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like happiness is the truth.
Because I'm happy.
Clap along if you know what happiness is to you.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like that's what you want to do.
Hey, go.
Bring me down.
Torniamo in diretta, parliamo di elezioni europee, del Parlamento europeo nell'ambito di questo progetto BU 8 Media Outlets for One Parliament che stiamo realizzando insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso. Vesna, Humer, elezioni europee compresse anche tra ragionamenti insomma globali e ragionamenti locali. Quanto potrà influire sul Parlamento europeo questo processo di parcellizzazione dell'Europa, queste spinte centrifughe che si registrano in Catalogna ma anche in Veneto, no? Anche a Trieste, se vogliamo, con l'idea del territorio libero di Trieste, un localismo che insomma di cui nemmeno la Slovenia non è priva, anche se non abbiamo ancora raggiunto tali punti insomma di richieste di autonomia. Ecco, qual è secondo te la grande sfida?
Io credo che il sogno europeo sia molto bello e molto grande, però allo stesso tempo credo che sia un po' normale che dopo solo qualche decennio di Europa unita questi interessi nazionali e anche interessi regionali locali siano molto forti, molto più presenti nella riflessione non solo del pubblico ma anche dei politici che fanno parte attiva della politica europea.
Forse è più facile di occuparsi del micro che del macro?
Non è più facile. È più facile oppure più difficile, dipende dalla situazione, però sicuramente è più normale, più alla mano, è più vicino, è più naturale, se posso usare queste parole.
Ecco, ma l'Europa forse non è riuscita, cioè dove ha fallito di quello di far capire insomma ai propri cittadini la propria funzione?
Non credo che abbia fallito, perché è un processo che si sta avviando in questo momento e che se tutto andrà bene, se non ci saranno cose terribili che succederanno nei prossimi decenni, durerà ancora per un po', perché questa cittadinanza europea è per adesso un concetto politico, sociologico, filosofico, se vogliamo, però è molto difficile da istituire come parte della vita quotidiana, reale di persone che abitano gli stati europei.
Però ha degli effetti pratici, nel senso che se io voglio prendere e trasferirmi, che so io, in Germania, posso farlo senza grandi difficoltà, no? rispetto a prima. Se qualche cittadino di un altro paese vuole trasferirsi in Slovenia, può farlo con facilità.
Credo che la differenza sia anche che noi due adesso parliamo come abitanti di Capodistria, o nel mio caso di Nova Gorica, quindi come abitanti di regioni che sono vicino al confine, e credo che le diverse lingue, questo passare il confine, trasferirsi, adattarsi, siano parole e concetti che forse a noi sono molto più vicini.
Sì, diciamo, il fatto di non dover cambiare moneta ogni volta che si fanno 30 chilometri a noi in qualche modo entra nel...
Magari... Ma anche passare il confine per andare a fare la spesa a Gorizia oppure a Trieste senza dover mostrare i documenti è un passo avanti molto importante, molto grande, e noi lo capiamo.
Ecco, uno che sta ad Amburgo magari lo capisce, forse quando vai in vacanza, ma...
O un polacco che sta, non lo so,
a Stettino,
dove, sì. 950 chilometri dal primo confine di Stato, forse, o non forse, ma sicuramente, lo percepisce in un altro modo.
Ecco, noi abbiamo in collegamento da Udine Mauro Missana, che è uno dei delle menti di Radio Onde Furlane. Buongiorno Mauro.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, Mauro, brevissimamente, poi devo dare la linea alla regia per le notizie sulla viabilità. In 30 secondi, come si concilia la dimensione globale europea con quella locale che voi in Friuli e a Radio Onde Furlane curate in maniera particolare?
Perché è sostanzialmente una dimensione europea, anche la dimensione che viviamo noi, la nostra è una dimensione plurilingue, sostanzialmente, quindi di conseguenza si adatta molto bene alla dimensione europea. Se poi parliamo dal punto di vista politico, anche tutte questi proclami di indipendenza che si chiama in giro, ma questa si chiama demagogia e populismo, se proprio vogliamo.
Ecco, ne riparliamo subito dopo le notizie, sì, sulla viabilità. Bravissimo.
Il vaso di Pandora. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
I cittadini d'Europa scelgono il loro futuro. BU 8 Media per un Parlamento. Informare, approfondire, discutere. Un programma di Radio Capodistria realizzato insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso con il sostegno dell'Unione Europea.
In diretta al vaso di Pandora BU, questo progetto che realizziamo insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso dedicato alle elezioni europee. Abbiamo ancora in collegamento Mauro Missana di Radio Onde Furlane. Naturalmente Mauro Missana lo conoscete anche a Radio Capodistria, collabora oramai da moltissimi anni con noi. Ecco, Mauro Missana, queste spinte, diciamo, indipendentiste che ci sono in Europa hanno nel contesto dell'Unione Europea un carattere più serio rispetto a quella che può essere una dimensione folcloristica?
Ma certamente sì, se parliamo di Scozia, se parliamo di Catalogna e forse anche altre spinte, chiamiamole così, indipendentiste, anche perché è abbastanza complicato. Nel caso della Scozia si rimarrebbe sempre all'interno del Regno Unito, ma con un'autonomia maggiore. Nel caso della Catalogna si chiede proprio anche di rimanere all'interno dell'Unione Europea, ma con un'amministrazione diversa. Dire il vero, l'autonomia della Catalogna è già altissima, se proprio vogliamo. Probabilmente non basta, nei periodi di crisi economica, come si può ben capire, si acuiscono anche quelli che sono i contrasti interni. Anzi, penso che spesso e volentieri sono proprio i contrasti interni a provocare queste cose. All'interno di un'Unione Europea, chiamiamola così, dei popoli, anche se è un'osservazione abbastanza complicata, questo potrebbe venire amministrato anche meglio. Ecco, ci sono anche, in tanti casi, le autonomie servono anche a capire il territorio. Come prima abbiamo parlato di, chiamiamoli così, nazionalismi che sono abbastanza spinti in questo periodo, però sono nazionalismi che appartengono non al secolo scorso, ma a quello romantico e precedente, in cui si cercava di amalgamare anche con la forza interi territori. I risultati li abbiamo visti: sono nate due guerre mondiali, ci sono state delle guerre nei Balcani, di cui una anche abbastanza recente.
Ecco, voi siete una radio che vi occupate di una dimensione locale, ma anche di una dimensione, diciamo così, internazionale, perché parlate ai friulani nel mondo, parlate per esempio ai friulani che vivono in Sud America, quindi avete un pubblico molto, molto variegato. In questa idea delle elezioni europee per una dimensione come quella friulana, riescono a in qualche modo coinvolgere l'opinione pubblica in un progetto più ampio che vada al di là di quelli che possono essere i piccoli interessi o l'idea di poter avere un proprio rappresentante a Bruxelles?
Ma sì, certo che si riesce, lo stiamo facendo anche noi in questo periodo, parlando della situazione in Europa, ma anche dell'Europa, il Friuli, dei problemi di rappresentanza, certamente anche questo rispetto ai collegi, quindi come vediamo i problemi di rappresentanza sono comuni a tutta Europa. La vocazione europea, se è di facciata o se è stata per certi aspetti strangolata negli ultimi anni, perché la vocazione europea del Friuli è indubbia rispetto anche a altri territori dello Stato italiano, questo perché i collegamenti, la storia sono cose che non si cancellano assolutamente. E poi anche riguardo il dibattito, ne stiamo parlando tantissimo, della demagogia nazionale europea, quindi pro e contro Europa, cerchiamo insomma di far capire che cos'è l'Europa, che non è solo l'Europa delle zucchine, ma è un'Europa delle dimensioni delle zucchine, ma è un'Europa di opportunità per quanto riguarda il nostro territorio. È chiaro, si può parlare a livello economico o meno, ma i punti in comune con l'Europa sono tantissimi. Potrei parlare, che ne so, adesso sono in Carnia in questo preciso istante, quindi in montagna, di terre comuni e di amministrazioni di terre comuni, che è una cosa che ad esempio si riscontra in varie parti d'Europa, quindi amministrazioni dal basso.
Ma
ci sono tanti punti,
si è ricreato
che sono comuni.
Alberto Mauro Missiana, si è ricreata questa idea di spazio comune con l'integrazione europea? Cioè il Friuli era un'area che comunque gravitava, oltre che ovviamente con il resto d'Italia, anche con quelle che erano le zone del grande impero austro-ungarico. Ecco, c'è un ricrearsi c'è stato da questo punto di vista l'idea di nuove mappe mentali anche da un punto di vista friulano, da un'ottica udinese?
Ma più che un'ottica udinese direi friulana, perché friulana comprende quella che è una regione storica molto più vasta, che va da Portogruaro fino a Monfalcone. Insomma, basta studiare la storia, queste cose si capiscono, quindi non è soltanto un'area che a livello linguistico comprende la lingua friulana, ma anche varie altre lingue, insomma, e questo è anche lo spirito aquilaiese, anche dello stesso cristianesimo aquilaiese al tempo, che era un cristianesimo dove si accoglieva più che altro. Sì, si stanno creando mappe diverse, talvolta in maniera inconsapevole. Ad esempio la Slovenia non è vista, almeno dalla maggior parte delle persone, come il nemico. Anche con l'Austria c'erano dei problemi anche di comunicazione, chiaramente la comunicazione a livello linguistico non è una cosa da poco. Adesso proprio con l'opportunità di imparare più lingue c'è la possibilità di comunicare. È curioso, ma ad esempio si comunica molto anche grazie al commercio. Se una volta erano soltanto gli austriaci, gli sloveni e i croati a venire a comprare a Udine e dintorni, adesso sono anche molti friulani che vanno a comprare in Austria oppure in Slovenia. Lo so, questo potrebbe far discutere, ma allo stesso tempo è anche un altro modo per far conoscere le persone, per far incontrare i popoli. Se una volta Lubiana era vista come una città molto lontana, adesso è una città in cui ci si può recare per il fine settimana o per una giornata conoscitiva, e si vedono anche i lati positivi di tutto questo. Le mappe mentali sono cambiate rispetto ad altre zone d'Italia. Diciamo che il confine da qualcosa di chiuso è diventato un'opportunità per andare sempre più là. Poi i friulani non erano diffusi soltanto nell'impero austro-ungarico, voglio ricordare che a Salisburgo molti dei costruttori erano proprio di origine friulana, ci sono stati dei parlamentari anche del Goriziano, il Goriziano è rimasto fino al 1918, e inoltre i friulani sono ancora diffusi, anche se in maniera molto sporadica, addirittura in Romania, dove allo stesso tempo la voglia anche di modernizzare il regno rumeno aveva spinto molti friulani che praticavano alcuni lavori artigianali a ricassi da quelle parti. Ci sono ancora delle persone che parlano in lingua friulana, è anche abbastanza curioso. Quindi c'è una visione europea e anche globale, c'è una volontà più che di espandersi, di conoscere e di avere dei rapporti.
Ecco, diciamo. Sì. Vesna Kumar, in Slovenia, adesso tra un paio di giorni festeggeremo i 10 anni di entrata nell'Unione Europea. Si è andati al di là di quello che è il ragionamento dello spazio culturale unitario, che era un ragionamento molto presente negli anni 80, ma anche prima in Slovenia, quindi l'idea in qualche modo di unire il popolo sloveno con le sue minoranze che stavano fuori dai confini. Cioè, si è passati da questa idea dell'unione, della caduta dei confini come in qualche modo metaforica riunione di tutto lo spazio culturale unitario, per magari guardare più in là, o si è ancora in qualche modo radicati a una dimensione, diciamo, ancora più relativamente piccola?
Io credo che questa idea del territorio culturale unito non sia mai riuscita a diventare un'idea a livello nazionale, un'idea che fa parte della politica nazionale, oppure del modo di pensare di Lubiana, se posso esprimermi così in senso metaforico. È sempre stata una questione locale o regionale, se si vuol dire così, e credo che ci siano anche delle grandissime differenze. Quando ascoltavo il collega, questo mi è venuto chiaramente davanti agli occhi. La prossima settimana passeranno 10 anni dall'entrata della Slovenia nell'Unione Europea. A Gorizia e Nova Gorizia questo evento è stato preceduto per un paio di mesi, perché i sindaci dei vari comuni, al tempo Mirko Brulz di Nova Gorizia e Vittorio Brancati di Gorizia, hanno tolto questo pezzo di muro che superava Gorizia e Nova Gorizia, dove le due città erano intrecciate, vicinissime, e c'era questo confine che entrava in questa urbanità in modo molto 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 violento. E proprio le Primorske Novice, nel febbraio di quest'anno, abbiamo organizzato un evento che celebrava, insomma, i 10 anni della caduta di questo piccolo muro di Berlino, come alcuni lo chiamavano. Era un momento molto molto emotivo e molto importante per le persone di Gorizia e Nova Gorizia, e credo che posso azzardarmi a dire che questa idea del territorio comune, del passare i confini che ci sono ancora nelle nostre teste, nel nostro modo di vivere, questo desiderio di accorciare le distanze, sia molto più vivo per esempio a Nova Gorizia e Gorizia che a Capodistria e Trieste.
Sì, questo su Capodistria e Trieste, forse il peso della storia, parleremo poi nella seconda parte.
Per dire che queste idee del territorio culturale comune o dello spazio culturale comune siano ancora molto molto locali e non vadano oltre, ecco.
Quindi secondo te bisognerebbe lavorare ancora molto sulle mappe mentali in qualche modo, no? 10 anni, dicevamo prima, sono pochi anche nella vita di una persona.
10 anni sono pochi anche per abituarsi, come abbiamo detto prima, non lo so,
al divano di casa,
al divano, al letto nuovo, insomma. Credo che proprio queste distanze fra Lubiana e Gorizia, fra Lubiana e Udine, fra Lubiana e Trieste, sono queste le distanze che verrebbero accorciate. Perché,
ma non c'è paura, c'è però l'integrazione, alla fine, l'integrazione, al di là del discorso dello spazio, un'integrazione più ampia, no? E non è che si è compressi tra il fascino e la paura di cosa possa portare?
Questo sempre. E non credo che ci sia qualsiasi mezzo che potrebbe spazzare via questa compressione, come la chiami tu, perché è una cosa che deriva dal lato emozionale della persona, insomma, non è una cosa razionale.
Benissimo, ringraziamo Mauro Missana di essere stato con noi. Tra un po' andiamo a sentire come vanno le cose in Croazia con Dario Saftić.
Let's rave.
And here you were gonna come to me.
And here you are,
but you better choose carefully.
'Cause I'm
capable of anything, and everything.
Make me your Aphrodite. Make me your one and only.
Don't
make me your enemy. Your enemy. Your enemy.
So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like
going back.
She's a beast, I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids 'cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama so dope.
around and got addicted.
Torniamo in diretta al vaso di Pandora, stiamo parlando delle elezioni europee che si stanno avvicinando. In Croazia c'è stato, diciamo, un prologo alcuni mesi fa, quando il paese è entrato e ha per la prima volta eletto i suoi deputati. Parliamo di dimensioni locali e globali. Insomma, come si trova la Croazia ad affrontare queste elezioni europee? E soprattutto Dario Savtić, commentatore della Voce del Popolo, si riuscirà a uscire dal contesto della politica nazionale e dall'idea che questo potrebbe essere un test per l'attuale governo e pensare ai temi europei in queste elezioni in Croazia?
Ma diciamo che questi sono gli auspici di tutti, però temo che non si possa uscire da questo circolo vizioso della politica interna. Poco tempo fa il Presidente della Repubblica, Ivo Josipović, ci ha fatto appunto un auspicio del genere, ha detto con termini plastici, che alla campagna elettorale per le elezioni europee non si parli più di Ustasha e partigiani, cioè dei vecchi temi usurati del secondo conflitto mondiale, dell'immediato dopoguerra, ma si parli veramente di quelle che sono le competenze dell'Unione Europea, di quello che è l'influsso che bene o male la Commissione Europea, l'Unione Europea ha sulla vita in Croazia. Tutti i paesi hanno dovuto dare chiaramente una parte della loro sovranità a Bruxelles e dovrebbero tenere conto di questo, le opinioni pubbliche dovrebbero tenere conto di questo, ma purtroppo per il momento non si notano segnali in questa direzione. La battaglia politica si trascina stancamente sui temi soliti, certo l'economia è in primo piano, però anche tengono banco le promesse si potrebbero definire mirabolanti su nuovi progetti che dovrebbero salvare il paese. Si parla di tasse, ma neanche tanto, soprattutto si parla di vecchi temi ideologici, ma soprattutto di quelli che dovrebbero essere investimenti pubblici per rilanciare l'economia. Quindi in pratica la campagna elettorale si può dire che non viene nemmeno avvertita dall'opinione pubblica, manifesti in giro non ve ne sono. D'altronde la battaglia contro la corruzione condotta negli ultimi anni ha fatto sì che i partiti abbiano pochi soldi a disposizione, non vogliono arrischiarsi a cercarli per altre vie. Basti ricordare la condanna in primo grado della KDT, il principale partito del centrodestra, per aver creato un presunto fondo nero. Quindi la situazione da questo punto di vista è seria per le forze politiche, in mancanza di troppi soldi da poter spendere pubblicamente, e anche perché le elezioni europee non vengono viste, piacciono, come qualcosa di troppo importante, non si investe in questo campo e si va avanti con la solita fila. Tutti dicono che questo sarà un test per le parlamentari, per le prossime politiche, quindi probabilmente sarà così.
Ecco, ma c'è la percezione di essere entrati a far parte di questa grande famiglia europea per i croati, oppure in qualche modo nulla apparentemente è cambiato rispetto all'entrata della Croazia nell'Unione Europea?
Ma direi che nulla sia apparentemente cambiato, semplicemente l'entrata dell'Unione Europea è stata vista come una conferma di quello che si sosteneva sempre, cioè che la Croazia fa parte del circolo culturale di civiltà occidentale o dell'area mitteleuropea. Questo era fondamentale, distaccarsi, avere un segnale netto di discontinuità rispetto al passato jugoslavo, entrare in Europa prima della Serbia e della Bosnia. Si è riusciti a evitare che la Croazia dovesse aspettare per entrare in petto assieme agli altri paesi dell'Europa sudorientale che ancora sono esclusi dall'ambito europeo. Questo è stato ottenuto e quindi quel pizzico di orgoglio nazionale che era è stato soddisfatto, e per il resto siamo fermi lì. D'altronde tutti quelli che giustificavano l'ingresso, le forze politiche che giustificavano l'ingresso in Europa, dicevano: beh, andiamo in Europa a difendere gli interessi nazionali, meglio essere seduti al tavolo dove tutti negoziano che esserne esclusi. Quindi lo scopo era quello, è stato ottenuto, e di più non si può pretendere in questo momento.
Ecco, Vesna Kumar, è un po' quello che si diceva anche all'inizio di questa trasmissione, no? Questa idea di difendere gli interessi nazionali, questo vedere un po' l'Europa un tavolo a cui sedersi a trattare più che a un progetto comune, forse.
No, ma è interessante quello che ha detto il collega, proprio perché la domanda che si pone in Slovenia dopo 10 anni dall'entrata nell'Unione Europea è proprio questa. Lo scopo è stato raggiunto, l'orgoglio nazionale c'era, eravamo felici, era esilarante, la gente era in strada, in piazze, eccetera. E dopo 10 anni le illusioni.
Poi siamo arrivati prima della Croazia, prima di tutto il resto
della Croazia, siamo stati i primi dei nuovi membri a presidiare il Consiglio, siamo stati fra i primi ad avere la possibilità di adottare l'euro, siamo stati i primi e adesso tutto ad un tratto siamo gli ultimi, e questo è un grandissimo problema, e credo che
un problema psicologico anche, no?
È un problema proprio psicologico, sì. E per gli abitanti della Croazia questo è un problema che verrà forse nei prossimi anni, nel prossimo decennio, perché dopo le illusioni è normale che
ci siano le delusioni.
Che arrivino anche le delusioni, sì.
Però loro sono entrati, adesso ce lo confermerà Savčić, con meno speranze rispetto alla Slovenia.
Forse
no?
In un momento più cinico, più problematico con la crisi finanziaria globale, che forse ha tolto un po' questo velo mistico e idealistico dall'Unione Europea.
È così, Dario Savčić?
Sì, sicuramente la Croazia è entrata quando ormai la crisi globale era belle scoppiata, quando si vedeva che l'Unione Europea non è in grado di risolvere i problemi, è un'Unione Europea che impone la disciplina finanziaria, e quindi sicuramente le illusioni al momento dell'ingresso sono state minori. Il motivo per cui comunque la maggioranza del referendum ha votato a favore è stata quella che si diceva prima, cioè dell'orgoglio nazionale, non si poteva tirarsi indietro a quel punto, si diceva tra i due mali si sceglie il minore, quello di entrare. Ma diciamo, quindi quella è l'illusione che con un colpo di bacchetta magica sarebbero stati risolti i problemi, non c'era, comunque non era maggioritaria. Il fatto di non aver adottato l'euro, tutto sommato, viste le difficoltà dell'euro e la possibilità remota quanto si vuole, ma comunque presente, che l'euro possa un giorno scomparire, sì che i croati insomma non si vergognino del fatto di avere ancora la cuna, tanto ci sono gli analisti che sostengono che tutto sommato sia meglio, nella peggiore delle ipotesi si può sempre svalutare, quindi c'è quest'arma a disposizione per rafforzare la competitività, che pure avrebbe tante, che pure è un'arma a doppio taglio, chiaramente. Quindi
quello che sembra in qualche modo dirci è che tutto sommato i croati non andranno a votare con l'idea che il loro voto potrebbe cambiare l'Europa.
Vabbè, sicuramente no, andranno a votare per dare un segnale, probabilmente per dare un segnale politico, ma anche se da quel punto di vista lì, stando almeno ai sondaggi, non si attendono delle grandi novità, insomma il centro-sinistra dovrebbe ottenere,
ecco, ma eppure,
un certo vantaggio.
Eppure Dario Savčić, il Parlamento europeo insomma è l'unica istituzione che viene eletta direttamente, in questi anni è aumentato le sue competenze, in qualche modo i cittadini quest'anno sceglieranno direttamente il Presidente della Commissione Europea. Ecco, tutto questo rimane sotto traccia, Dario Savčić e poi Vesna Kumar.
No, rimane completamente sotto traccia, non rimane, ma si ricollega a quelli che sono i dibattiti economici interni, quindi da questo punto di vista sicuramente il centro-sinistra parte avvantaggiato, perché Martin Schulz ovviamente si batte per un minore rigore finanziario, per una maggiore crescita, quindi per l'allentamento della stretta fiscale, per la possibilità di spendere di più e di ricorrere ai progetti di investimento pubblici, che sono quelli insomma che Beh, secondo la mentalità ereditata dal socialismo dovrebbero essere quelli che saranno la Croazia dalla bancarotta. E se consideriamo che anche l'HDZ punta agli investimenti pubblici, tanto per fare un esempio, i tunnel sotterranei fino alle isole, è chiaro che a trovarsi in difficoltà sarà l'HDZ, perché dovrà difendere pubblicamente la linea del Partito Popolare Europeo, che tutto sommato è abbastanza diversa rispetto a quella che l'HDZ, cioè il centro-destra croato, stesso va propugnando in Croazia.
Ecco, Vesna Kumar, l'idea che i cittadini sloveni andranno a scegliere poi anche in qualche modo il Presidente della Commissione Europea, in questo momento non pare stia facendo, cioè gli sloveni non, probabilmente non hanno l'idea che, di andare a votare Juncker piuttosto che Schulz o che Tsipras, insomma non...
No, in un mese questo sicuramente non cambierà fino al 25 maggio. Io credo che la risposta migliore sia che la gente riuscirà a capire questo concetto e a renderlo suo quando ci saranno più temi europei transnazionali che saranno importanti per la vita delle persone. Credo che il tema dell'acqua sia uno di quelli che forse fa sperare o pensare che nei prossimi decenni ci saranno tematiche che non avranno niente a che fare con la politica nazionale di quale anche il collega parla, ma che saranno transnazionali, che saranno temi europei importanti per la vita di tutti quelli che viviamo nei vari stati dell'Unione Europea. E quando questi temi veramente saranno importanti, saranno riconosciuti e saranno capiti, allora l'europeo andrà alle elezioni europee con l'idea di decidere sul proprio futuro.
Benissimo, ringraziamo Vesna Kumar delle Primorske Novizie, ringraziamo Dario Saftic della Voce del Popolo che sono stati con noi in questa parte di trasmissione. Noi tra un po' parleremo di trasferimenti di popolazione del XX secolo, con particolare riferimento al caso Isteano. Se ne sta parlando proprio in questo momento all'Università di Capodistria.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. There's nothing in this world I want.